Allora, rispetto alle due domande che mi sono fatto ieri, allora, cosa cerchiamo dal Signore? E l'altra, le opere e le devozioni che compiamo, a quale scopo rispondono? E oggi vorrei cercare di dare un suggerimento di risposta. Come espressione sintetica di quello che vorrò presentare oggi è che in realtà quello che noi cerchiamo dal Signore, al di là di tutte le cose che domandiamo, al di là dei bisogni che abbiamo, al di là delle suppliche che facciamo, al fondo il nostro cuore cerca di entrare nella grazia della vita. Io definisco così quello che è, o riassume, il desiderio più profondo che abbiamo, perché come da Dio siamo venuti e a Dio torniamo, e Dio è il Dio della vita e noi è come se abbiamo bisogno di vita, ma di una vita di qualità. Infatti Gesù dirà: portato la vita in abbondanza ed è la vita eterna. Ma non è la vita eterna che comincerà dopo che siamo morti. È la vita eterna nel senso che è la comunione con Lui che non finisce mai. Allora, vorrei cercare, di illustrare cosa comporta questo entrare nella grazia della vita. Non ho detto solo entrare nella vita, detto entrare nella grazia della vita. La vita è sempre misteriosa. Noi non ne abbiamo il potere, sia la vita biologica, sia la vita degli affetti. Non abbiamo alcun potere. Noi dobbiamo essere disposti ad accoglierla perché la vitalità che porta possa esprimersi in tutto il suo vigore. E per avvicinarmi a trattare questa cosa, mi servo della Vergine Maria come icona. Noi abbiamo appena concluso il periodo natalizio in cui l'icona principale, a parte Gesù che deve nascere per forza, ma l'icona principale è quello della Madre di Dio, no? Vergine e Madre. Quando l'Evangelista Luca deve illustrare qual è il movimento interiore che lei come madre, come mamma vive, fa questa annotazione. Già ve l'avevo accennato, ma siamo al capitolo 2 di Luca, ai versetti, il versetto particolare è il versetto 19. Dunque sono arrivati i pastori, hanno visto ciò che era stato loro annunciato, raccontano e non si presenta nessuna parola della Vergine. La Vergine è colei che sta ad ascoltare. Il Vangelo dice: Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Per cogliere la portata di questa annotazione, provate a tener conto di questa cosa. Allora, il Figlio di Dio si incarna, prende corpo nel suo seno, lei lo dà alla luce. Lei cosa comprende di questo? Allora, l'annotazione custodiva queste cose, comporta questa osservazione. Anche lei ha bisogno di tempo per assuefarsi alla rivelazione di Dio. Anche lei ha bisogno di tempo per cogliere il mistero man mano che si manifesta. Io la chiamo, è la variabile tempo, che è assolutamente essenziale tener conto in ogni dimensione di vita e quindi in ogni cammino spirituale. La variabile tempo. Proviamo a considerare proprio i due verbi, custodiva, meditandola. Vi inviterei subito a, e questo vale per tutte le scritture, non raccogliete il contenuto delle scritture attivando la comprensione normale che noi abbiamo. Per esempio, il verbo meditare a noi adesso suggerisce qualcosa. 1000 anni fa suggeriva altro, tra 1000 anni suggerirà altro. Se è un italiano che ascolta, coglie una cosa. Se è un eschimese, ne coglie un'altra. Se è uno dell'India, ne coglie un'altra. Allora, l'invito è quello di non fidarsi dei nostri filtri, ma l'ascolto della parola deve, come dire, come arrivare al nostro cuore proprio pulendo i filtri che noi abbiamo. E come si fa? Allora, i padri antichi danno questa indicazione. Quando si ascolta una parola, non va come analizzata, non va come osservata per coglierne il contenuto. Bisogna che chi ascolta non cerchi di tirare a sé la parola, ma come trascinato da quella parola venga, come dire, portato ad altre parole, in modo da non uscire dalla scrittura. Cioè, quando si ascolta una parola, non farla uscire dalla scrittura, ma noi entrarci. Allora, questo movimento di entrare nella scrittura è quello che pulisce i nostri filtri. Faccio un piccolo esempio. Qui dice tutte queste cose, se voi andate nel testo greco, sono rimata. E noi traduciamo sempre le parole, ma sia come significato ebraico e sia come significato greco, la parola non è la parola detta, è la parola come evento. Allora, l'evento non è soltanto quello che io dico, ma anche quello che io vivo. Allora, custodiva tutte queste cose, tutte le parole, vuol dire le parole che lei ha ascoltato dall'angelo, le parole che lei ha ascoltato, mettete Giuseppe, pastori, le persone che in qualche modo sono entrati come partecipanti in questo evento, e tutte le parole che lei aveva ascoltato dalle scritture. Non so se voi avete notato che nelle rappresentazioni artistiche della Annunciata, allora si chiama così, no? La Vergine quando riceve l'annuncio dell'angelo, allora, fino a un certo punto nella storia dell'arte è presentata come, non so, o con qualcosa in mano, tipo un gomitolo, no? Oppure in atteggiamento di preghiera, come assorta. E più avanti con un libro in mano, e non è il libro delle preghiere, non è il libro delle preghiere, è la scrittura. Allora lei può cogliere l'annuncio dell'angelo perché sta nelle scritture, e viceversa, stando nelle scritture può cogliere il senso di quelle parole perché accoglie l'angelo. Allora, la parola ascoltata, le parole ascoltate, le parole, noi diciamo lette, no? Tutto insieme. Questo insieme sta con un altro insieme, cioè tutto ciò che lei ha vissuto. Quindi, la sua scelta di vita, quello che è avvenuto, il vedere, l'osservare, no? Che questo evento ha scatenato altri eventi e lei tiene tutto insieme. Ma la cosa interessante di questa annotazione è che questo tenere insieme non è nella testa, ma è nel cuore. Vale a dire, la parola, come l'evento, ti dà, o meglio, ti ridà il suo significato se tu non lo chiudi nella tua mente, ma tu ne fai motivo di intelligenza della storia, no? Degli eventi, a partire dal cuore. E questo perché? Perché la parola che ascolta è una parola che rivela, che esprime l'amore di Dio per gli uomini. La parola ascoltata dà il suo frutto se è percepita all'interno di un rapporto, quindi all'interno dell'esperienza di un amore. Quando questo è forte, lei era piena di grazia, quindi si suppone che tutto il suo intendere è legato alla percezione dell'amore di Dio per l'umanità. No? Più è profonda questa, più è vivace questo collegamento, no? Tra la parola e l'amore, più la parola diventa comprensibile, più la parola rilascia il suo senso e più noi diventiamo intelligenti. Intelligenza vorrebbe dire cogliere il senso delle cose, ma il senso delle cose è all'interno di questa esperienza di amore. Allora, quando l'annotazione del Vangelo di Luca dice custodiva, in greco il verbo è sintero, che sarebbe quando io tengo ben nascosto, ben segreto, sto bene attento a che non scappi via niente, no? E poi c'è quel sin, no? Con non vuol dire una parola con l'altra semplicemente, oppure la parola con l'evento semplicemente, ma tutto questo con il mio cuore, perché la parola e l'evento mi riguarda. Allora, per illustrare questo movimento, l'Evangelista annota meditandole, che non ha niente a che fare con l'idea di meditazione che noi abbiamo. Non so se voi sapete che nel terzo secolo, per esempio, nel quarto secolo, quando si parlava alla meditazione, oppure il termine meditare, voleva dire ripetere ad alta voce, punto basta, non altro. Tutti i verbi, diciamo così, che hanno significato o che sono serviti per definire certi passaggi dell'esperienza spirituale, cambiano nel tempo. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Quando l'Evangelista usa, noi traduciamo meditando, no? Ma il greco sarebbe sinvalus, vorrebbe dire una cosa io la faccio rimbalzare con l'altra, insieme le faccio rimbalzare col mio cuore, e in questo rimbalzo, rimpallo continuo, emerge, o meglio, questo rimbalzo deve questo rimbalzare deve avvenire fin tanto che non emerge il senso. Questo movimento è ciò che caratterizza la Vergine, ciò che caratterizza la Madre di Dio. La domanda mia sarebbe questa: ma se lei ha avuto bisogno di questo, noi come possiamo pretendere di voler cogliere la cosa così? Noi come possiamo presumere di dire a solo ascoltare ho capito? Quando diciamo la scrittura rivela in questo caso come l'icona del credente, cioè di colui che ascolta le parole, vive gli eventi, li tiene, io direi così, li tiene al caldo nel suo cuore, fin tanto che si manifesta il significato che comportano, come noi possiamo pretendere, cioè mi metto lì, studio il passo, capisco, l'ho capito, basta. Vuol dire non cogliere la portata delle cose. Allora questa, descrizione di ciò che avviene nel cuore della Vergine è l'indicazione per il nostro cuore di come ascoltare le parole, stare nelle parole, ascoltare la scrittura, stare nella scrittura e questo è l'aspetto che non emerge direttamente, ma più voi ci state sopra e più diventa evidente, è che tutto questo ha bisogno di tempo e soprattutto è sottolineato il tutto. Che vuol dire? Noi non abbiamo alcuna possibilità di fare la scelta. Io leggo la scrittura, ah sì, questo mi piace, lo tengo. Questo non mi piace, lascio da parte. Oppure, ho fatto della vita, faccio una cosa, mi riesce bene, ma che bravo, allora mi... faccio una cosa, non mi riesce bene, oppure io penso che sia riuscita bene, invece mi danno del cretino, quindi la circostanza è sfavorevole, no, no, questo non ne tengo conto. No, tutto quello che succede, tutto, cose buone e cose cattive, io aggiungerei di più. Perfino i nostri peccati fanno parte di questo. Quindi non solo gli atti di virtù, ma anche i peccati che facciamo, hanno una provvidenza. Se noi siamo in questo atteggiamento di tener conto di tutto, perché finalmente possa emergere il senso delle cose. Allora, tutte queste cose, le parole udite, gli eventi successi, non si cerca solo quella adatta a me, ma ci si adatta a loro tutte. Non si preferisce un tempo, il tempo della gioia, ad esempio, no? Per esempio, la preghiera che facciamo è sempre così gioiosa. Ma quando mai? Allora, quando la preghiera non è gioiosa vuol dire che vale di meno? E chi l'ha detto? Allora, non si preferisce un tempo, ma si tengono insieme tutti i tempi, compresi quelli del dubbio, dell'afflizione, dell'oppressione. Non si sceglie una situazione favorevole, ma tutte le situazioni. Allora, poco a poco, si svela quella benedizione di Dio che costituisce l'entrata nella grazia della vita. Io cerco di, per quello che posso, come posso, ma di insistere un po' su questa icona che Luca tratteggia, che è di una potenza unica. Tant'è vero che i padri antichi l'hanno molto molto sfruttata. Invece praticamente le cose sono molto cambiate dal Rinascimento in poi per noi, perché con l'accesso, diciamo così, a una specie di ragione svincolata da quello che è la fede, questo è stato poi tutto lo sviluppo dell'Evo moderno, noi abbiamo immaginato che con la ragione potessimo capire di più. Però si è creato come una cesura, per cui un conto è la mente, un conto è la ragione, e un conto è tutto quel movimento di percezioni, affetti, sensazioni che noi portiamo e che sono state in certo modo svalutate. Oggi, invece di fare equilibrio, si rivaluta non tanto la ragione, ma quello che si sente, la sensazione. Vi faccio un'altra, non so se, forse richiede una conoscenza anche della storia, ma della storia proprio della cultura. Fino all'epoca medievale, fino all'umanesimo, fino al 1300-1400, uno degli schemi per cogliere il funzionamento della coscienza umana è dato da questo. C'è la memoria, c'è la ragione e c'è la volontà. Per noi la memoria è soltanto un ricordare le cose. Invece, in questa percezione, la memoria è quella che affonda nella stessa creazione dell'uomo. Noi siamo fatti a immagine di Dio, fatto di cui nessuno ha coscienza in modo istintivo, in modo diretto. Allora, quando gli antichi dicono prima c'è la memoria, vuol dire che c'è la percezione che noi siamo dentro il mistero di Dio, dentro l'esperienza dell'amore di Dio, nonostante tutte le afflizioni della vita, no? Quando si collega quella alla ragione, la ragione è lo strumento per rivalorizzare la memoria della comunione con Dio. E poi si parla della volontà, vuol dire la traduzione nel nostro agire di quello che la ragione ha percepito pescando in questa memoria. Noi abbiamo tutto un altro modo di procedere oggi. La memoria è, cioè, non credo sia mai stata sfruttata, no? Per quanto le recenti neuroscienze cercano di rivalutare il fatto della memoria. Se voi avete notato, anche la memoria personale di ciascuno non è mai un riandare a dove ho collocato la cosa in quella casella, ma la memoria varia a secondo del cambiamento del nostro essere. Noi ricordiamo le cose non sempre allo stesso modo. Il nostro ricordare cambia con il nostro cambiare. Quindi anche noi abbiamo certe percezioni, ma istintivamente non prendiamo più quella dimensione di memoria, ma di memoria della comunione con Dio. Questo è uno dei motivi per cui quando noi ascoltiamo le scritture, mai cogliamo quello che ci sta dietro. Cioè, è come se non riuscissimo a percepire l'eco, la risonanza, ma non solo la risonanza, proprio è la dinamica di amore che c'è dietro. E questo limita molto la nostra comprensione. La cosa strana è che limitando la comprensione della parola, noi limitiamo molto la comprensione del nostro cuore. Quando il cuore è limitato nella sua intelligenza, usa dei filtri molto stretti, non lascia passare. Questi filtri sono fatti più per difenderci che per comprendere. Questa difesa, mentre blocca nella comprensione di Dio e nella comprensione di noi stessi, fa da armatura anche contro il nostro prossimo. E questo è ciò che in qualche modo si deve rompere con quel custodiva meditando. Faccio un passo indietro. Questo versetto, no, di Luca 2,19, nella celebrazione liturgica è abbinata, perché fa parte del brano per la festa della Madre di Dio del 1 gennaio, no? E la prima lettura è la famosa, no, benedizione che Dio dice a Mosè e ad Aronne, no? Voi darete la benedizione così, e c'è ti benedica il Signore e ti custodisca, no? Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace, così porranno il mio nome e io li benedirò. Nella logica del custodire meditando, la benedizione non riguarda qualcosa di oggettivo in cui noi ci riconosciamo, ma riguarda un movimento che accompagna la vita. Provate a tradurre quel benedire, e questo fa parte per esempio di ogni incontro, quando incontrate una persona, o quando ascoltate una persona, quando in qualche modo cercate di accompagnare una persona, no? La benedizione che avviene è di questo tipo, che tu possa sentirti dentro confini di benevolenza, possa sentire alleata la vita. Oggi è un sentimento molto straniero questo. La vita non è alleata, purtroppo. E Padre tuo, il tuo Dio. La benedizione allude a questo processo. Oppure, in un altro modo, che il volto del Signore si riveli al tuo cuore e renda luminoso il tuo volto nel suo splendore. Quando si accoglie qualcosa di Dio, sempre si riflette sul modo di guardare il prossimo. L'idea del, quando si dice anche, si pensa alla, volgi il tuo volto su di noi, no? L'immagine è come dire, fa che il tuo volto, quando io lo guardo, non sia corrucciato, ma sia gentile e sia sorridente. Il volto di Dio, per noi gradito, è quando noi lo cogliamo sorridente. Il sorridere di un volto vuol dire che sta dentro il rapporto e il rapporto è bello. Oppure, che in realtà poi questo avviene, come dicevo anche già ieri, possa fare esperienza del suo perdono, del suo farsi grazia a te. Cioè lui viene senza che noi lo meritiamo, e sentirti imprendibile per il legame di intimità che ti custodisce nella sua pace. Una volta una ragazza, a quale avevo parlato di una certa dimensione, no? Di intimità con Dio, dice: padre, ma allora questo vuol dire che io, certo che faccio peccati, ma nessun peccato mi può dominare, cioè divento imprendibile dal demonio, toccato sì, ma non preso. Questo toccato sì, ma non preso, è l'effetto di questa benedizione. E quando dice, no? Così porranno il mio nome, io li benedirò. Provate ad applicare questo a ogni parola ascoltata, a ogni parola di Dio ascoltata. Se noi poniamo sulla nostra testa questa parola sarà la tua benedizione, perché ti custodirà. Vuol dire, ti terrà compatto nella grazia di vita che porta, senza lasciarti disperdere in altre cose. Questo movimento. Ora, come noi facciamo a cogliere la portata, tra virgolette, realistica di questa esperienza? E sempre guardando alla Vergine, l'annuncio per lei, no? In te nascerà, no? E corrisponde a due passi della scrittura, e tutti e due presi dal Vangelo di Giovanni. Il primo è dal capitolo 1 di Giovanni, il famoso versetto 14, che è la dichiarazione tipica del cristianesimo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È un'affermazione categorica che però noi tendiamo a leggere come oggettivata, vale a dire, noi crediamo che il Verbo è venuto. Noi crediamo che il Figlio di Dio si è fatto carne. Lo crediamo. Non viene sottolineato questo. Viene sottolineato il fatto che con questo ha inizio la presenza costante di Dio in mezzo a noi. E qui, di nuovo, secondo me negli autori moderni non c'è questo, ma negli autori antichi è comunissimo. Per esempio, pensate all'espressione di Sant'Ambrogio, Ambrogio di Milano, che quindi è un autore occidentale. Lui dice che se la Madonna è la madre di Gesù, perché l'ha dato alla luce, quel tipo di maternità è tipico dell'anima dei credenti. Il fatto di credere in Gesù vuol dire che ogni anima dà alla luce il Verbo. Vuol dire che una volta accolto il Verbo, date la parola, questa deve crescere in modo che il nostro essere si configuri con quello che cresce dentro di noi, fino ad arrivare a dire con San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo movimento, no, del il Verbo che cresce, tanto che dice ognuno è madre di Gesù. E quando, vi ricordate, quando i suoi parenti vengono a cercare Gesù, compresa sua madre, i tuoi ti cercano, lui cosa dice? Sta parlando ai discepoli. Chi sono? Chi sono i miei fratelli? E le mie, dice, fratelli, sorelle e madre. Chi sono i miei fratelli, le mie sorelle e mia madre? E mostra coloro che ascoltano. Forse noi non ci rendiamo conto che se, quando noi accogliamo la parola, sta avvenendo lo stesso processo che è avvenuto nella Vergine, quando la sua carne ha dato carne a quella parola e l'ha fatta nascere, è perché non cogliamo più che ascoltare la parola di Gesù, seguire Gesù, vuol dire entrare nella sua famiglia, vuol dire far parte della sua famiglia. Quello che secondo me è l'aspetto straordinario, ma che almeno io penso che noi siamo perlomeno molto refrattari a sentire questo, è che noi con questo processo siamo accolti nella stessa intimità di vita e di relazione che esiste tra il padre e il figlio. Se noi partecipiamo dalla stessa famiglia di Gesù, vuol dire che entriamo nel mistero della Trinità. Allora, il secondo versetto che definisce con realismo, no, questa esperienza, il Verbo si fece carne, è quello che trovate al capitolo 14, sempre di Giovanni, al versetto 23. Là dove dice, per chi osserva la sua parola, no? Dice, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questo prendere dimora corrisponde al Verbo si fece carne. Ora, questo processo è esattamente il processo dell'entrare nella grazia della vita. Se qualcuno vi domandasse, proprio come sacerdoti, ma perché Gesù dice se uno mi ama osserverà la mia parola, quando è evidente che noi tante parole non lo osserviamo, vuol dire proprio che non amiamo il Signore? Voi cosa rispondereste? Senza rispondere adesso, tenere conto di questo, no? Pensate per esempio all'espressione che viene usata sempre nel periodo natalizio, il canto degli angeli: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Beh, allora si traducevano di buona volontà, oggi è la volontà di bene, quindi agli uomini che egli ama. Per me il significato più veritiero di questa lode è: se gli uomini vogliono vedere il volto sorridente di Dio nei loro confronti, il libro dei Numeri lo dice chiaro, no? Se vogliono essere accolti dallo splendore di questo sguardo di benevolenza, devono compiacersi di quel figlio, in quel figlio. Pensate, quando noi siamo alle prese o con grandi limiti della nostra storia personale, non so io, per esempio, perdonate se faccio un esempio mio, ma io non bevo vino perché mio nonno è morto alcolizzato, pazzo, è il mio, non bevo, ma non perché non mi piace il vino. Grazie a Dio io non ho mai avuto una, come dire, come una specie di vergogna di questo, grazie a Dio, però io incontro tante persone che non è così. E io cioè, per esempio, ho incontrato delle suore, a 50 anni hanno cominciato a bere, e poi ho saputo che tutta la sua famiglia è alcolista. Allora io dico, questo, ma come può essere una cosa del sesso, come può essere gravi forme di ingiustizia, no? Quando noi ci riferiamo a Dio e vogliamo in qualche modo, perché è il nostro bisogno, no? Di poter essere accolti in uno sguardo benevolo, perché ancora guardiamo sempre alla nostra storia personale, individuale? Non si può toccare la nostra storia, quella che è. Basta non aver vergogna, non rifiutarla, e tutto finisce lì. Ma per avere la percezione che Dio comunque ci accoglie nella sua benevolenza, noi dobbiamo guardare in quel figlio. Ma noi, alla fine, non ci crediamo. Noi vorremmo sistemare le cose, no? Fare in modo che siano belle sistemate per presentarci. Questo è uno degli atteggiamenti più mondani che noi possiamo assumere. Questo è svigorire l'annuncio evangelico della gratuità dell'amore di Dio che ci tocca. Questo è uno dei punti, diciamo, nervi scoperti, no? Della nostra psicologia interiore, ormai quasi avulsa dal mistero della fede. Con questo tipo di psicologia non pensate di poter entrare nella parola di Dio. Allora, quella famosa variabile tempo di cui dicevo prima tiene conto del fatto che il tempo della mia cronaca, quindi quello segnato da ferite, no, da violenze, il tempo della mia cronaca è già dentro questo tempo della grazia della vita che Gesù ci ha rivelato. E lo ripeto, a me sembra che l'impedimento più grande per cogliere questo sia l'abitudine che noi abbiamo a oggettivare il mistero professato, invece di coglierlo nel movimento che questo mistero rivelato scatena. Posso farvi due esempi? No, ancora due minuti, no. Faccio solo due esempi e poi dopo continuiamo oggi con un altro aspetto. Due esempi. Uno, per esempio, io sono afflitto da un mio vizio, sono afflitto oppure da uno che me sempre mi pesta la coda, no? Non riesco, no? Allora, la preghiera prima, Signore, liberami. Cioè noi la prima cosa è, sentendo il peso di una cosa, noi diciamo liberami. Se riguarda gli altri, non diciamo tagliagli la testa, però fagli capire che noi più o meno reagiamo così. Noi mai, non dico proprio mai, ma quasi mai, ci troviamo a domandare, Signore, fa che impari, fa che possa crescere, senza che cambi questa situazione. Dio, il pensiero che ci sta sotto è questo, che è un dato della fede, non delle intuizioni mondane, un dato della fede. Dio, in ogni circostanza, agisce in nostro favore, ma noi non ci crediamo. E proprio perché vogliamo oggettivare, cioè noi non crediamo alla onnipotenza di Dio che può salvarci. Quando diciamo che ci salva è perché abbiamo già avuto la prova che quella cosa cattiva è finita, quella cosa è venuta meno, non che stando dentro la cosa Dio ci salva. Questa è la prima cosa. La seconda è un'applicazione che faccio più direttamente alla vita sacerdotale. In questo senso, è evidente che il bene comune è al di sopra del bene privato. Su questo non ci piove. Ma il bene comune non sta al di sopra delle persone. E mi ricordo che mi aveva molto colpito, un amico vescovo, adesso ha dato le dimissioni, ma era vescovo di Paris-Nanterre, che è una specie di, chiamiamolo, di grande sobborgo di Parigi, dove per andare a lavorare, chi abita lì a volte fa 2-3 ore di treno per andare a lavorare, e quindi al mattino deve alzarsi alle 4-4:30, no? Voi pensate le riunioni della comunità per le attività pastorali, è evidente che si fanno alla sera. Hanno messo l'obbligo di chiudere tutti gli uffici pastorali alle 10:30. E mi ha spiegato perché. Il perché è vero che si è lì per il bene comune, ma le persone che sono lì non possono essere oppresse nell'esistenza loro che conducono, papà, mamme, uno che va a lavorare. Cioè se il bene comune è esigito sulla testa delle persone, vuol dire che quel bene non è più frutto di amore, ma diventa perseguimento di un progetto, perseguimento di una attività. Quando si perseguisce questo, si è fuori di quel movimento di rivelazione di Dio. Allora, io dico, no? E questa sarebbe la domanda che vi lascio, no? Perché spesso nella nostra vita, anche sacerdotale, ma vale in generale, la generosità non si sposa con l'umiltà? Provate a riflettere. Perché la generosità non si sposa con l'umiltà? E chiudo con questo piccolo aneddoto. 20 anni fa, in tutte le diocesi, penso, si faceva il catechismo degli adulti, no? Adesso non so più se, non so, comunque allora si faceva questo. E nell'interruzione natalizia, dopo l'interruzione natalizia, quando arrivavano, diciamo, le persone, io ho notato che c'era una signora che voleva dire qualcosa e che aveva fatto capannello con altri per avere la forza di dire. Allora, prima di cominciare, prego. E qual era la sostanza? La sostanza era, sti parroci che fanno sempre quello che vogliono e non lasciano mai spazio, no? E mi racconta, nel preparare la liturgia natalizia, a lei era stata affidata una preghiera speciale perché ha una vena poetica questa signora, no? E il parroco tutto contento, lei la prepara e nella notte di Natale il parroco si dimentica di chiamare al lampone questa per finita la messa, resta qui infuriata, va in sacrestia, incomincia dicendo, ma reverendo, non tornando, poi sale il tono, morca, insomma, arrabbiata, nera. E lei, quando fa la domanda, perché gli altri erano d'accordo, no? Voleva come una specie di sostegno. E io ho detto, ma questa preghiera non l'aveva preparato per la gloria di Dio? Certo. E se Dio ha voluto essere glorificato con il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Per 3 settimane non mi ha parlato. Però la cosa che ho notato è che è stata lasciata sola. Il gruppo che si era formato si è sciolto, perché tutti hanno capito la motivazione. Se poi dobbiamo applicarla a noi, perché la generosità non si sposa con l'umiltà? Perché noi siamo fuori da questo mistero di rivelazione di Dio, dell'amore di Dio per noi. Non lo viviamo rispetto al suo amore, lo viviamo rispetto, diciamo, un andamento mondano, pur nelle cose buone, ma l'andamento mondano. Invece l'andamento deve essere evangelico. Basta.